Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Cari amici di Radio Imago, qui Emanuela che vi parla dalla solita trasmissione Artemisia, viaggio al centro del colore. Per la nostra conversazione di oggi avevo pensato in un primo momento di parlare del colore arancione, perché è incominciata la primavera, questi primi giorni di primavera, anche se non sembrano tali, perché c'è ancora maltempo, c'è ancora freddo, abbiamo ancora tutti i cappotti e i piumini sul letto. Pensavo con il colore arancione di intonarmi, se non altro, allo stato d'animo che la primavera porta con sé. Ma poi ho fatto un'altra considerazione, ho pensato che siamo in tema di elezioni, stiamo pensando tutti a chi voteremo, che futuro ci sarà nel nostro paese, e anche se io non ho nessuna intenzione di parlarvi di politica, volevo introdurre un tema, un discorso che in qualche maniera, direttamente o indirettamente, tocca un po' tutti, ed è quello della scuola. Io ci lavoro nella scuola, per me è il mio luogo di lavoro da una vita. Ho iniziato la scuola che ero una bambina, non sono mai uscita perché ho continuato a frequentarla per aggiornarmi, per crescere, per specializzarmi, e poi ho cominciato a insegnare praticamente senza soluzione di continuità, quindi la scuola è la mia casa, la mia seconda casa. Allora per questo motivo ci tengo moltissimo, e tutti quelli che hanno figli, nipoti, amici che devono iscriversi, prima o poi nella vita si pongono il problema di come scegliere. E non è facile, perché ci sono mille proposte, sempre diverse, mille cambiamenti, ci sono sperimentazioni, ci sono sfaccettature, poi uno inizia oggi e non sa cosa farà domani. Parlo soprattutto delle scuole medie superiori, che sono quelle dove insegno io, dove il problema della scelta è abbastanza importante, perché i ragazzini devono decidere che hanno 14 anni, ed è molto raro che a 14 anni abbiano delle attitudini così marcate da saper scegliere con una certa sicurezza, senza qualche ripensamento più avanti. Però qualche trucco c'è, qualche suggerimento forse posso darlo. Allora adesso ascoltiamo insieme un pochino di musica e poi vi voglio raccontare quella che è la mia esperienza nella scuola. Eccoci sempre su Radio Imago. Vi ricordo che la casella di posta è artemisia@radioimago.net e specialmente sul tema che trattiamo oggi mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate voi, cari ascoltatori. Voglio parlarvi degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle scuole d'arte in generale. E per fare questo bisogna fare qualche piccola premessa. Il nostro paese, come sappiamo, ha una storia dell'arte molto antica, molto cospicua. Pare che il 60% delle opere d'arte al mondo siano custodite nel nostro paese. Si tratta di opere d'arte di tantissimi tipi, arti maggiori, arti minori, e comunque l'influenza che tutta questo enorme patrimonio che ci portiamo dietro ha avuto sullo sviluppo della nostra economia e della nostra cultura attuale è grandissimo. Niente di quello che è stato fatto e che ha nome style italiano, buon gusto italiano, sarebbe mai stato creato senza questo bagaglio, senza questi straordinari maestri che noi abbiamo nel nostro passato e nel nostro DNA. Un tempo la trasmissione delle conoscenze tecnico-pratiche, che poi sono anche altamente intellettuali perché alla mano si lega il cervello, si lega l'occhio, si lega l'esperienza. Quindi non si tratta di lavoro manuale, ma si tratta di un lavoro che ha bisogno dell'intelligenza della mano per poter essere visto da altri. Bene, dicevo, un tempo la trasmissione delle conoscenze avveniva in quelle che si chiamavano le botteghe. Gli artisti, e possiamo fare degli esempi molto illustri, parliamo di Cimabue per esempio, accoglievano nel loro studio, nel loro atelier, dei bambini, perché in genere avevano 7, 8, 10 anni al massimo, li adottavano in una certa misura perché si occupavano di loro e vivevano proprio nell'atelier insieme col maestro. Questi ragazzini apprendevano l'arte, di qualunque arte si trattasse, fin dai suoi, diciamo, aspetti più materiali. Quindi dal pittore imparavano da piccolini a pulire i pennelli, a pestare i colori, a mescolare i medium, le sostanze, a lisciare le tavole, a raschiare le tele, eccetera, eccetera. Quindi c'era tutto un apprendistato di tipo tecnico, principalmente di tipo materiale, che via via si complicava e al ragazzino veniva lasciato sempre più spazio e mano libera per poter intervenire, fino a che incominciava a ritoccare, a rifinire delle parti o a fare delle stesure piatte, e poi mano a mano, addestrato all'uso degli strumenti adatti, dei tempi, dei modi, e con il maestro sotto gli occhi che dipingeva, il ragazzino imparava, apprendeva. Nell'età in cui è così facile assorbire e fare propri questi linguaggi e farli diventare naturali, un modo di comunicare assolutamente spontaneo, e quindi fornivano in questo modo gli strumenti perché diventassero dei professionisti che ragionavano dipingendo, pensavano dipingendo, il cui vero modo di comunicare e di esprimere era sempre e comunque la pittura. Questo succedeva perché grazie all'età precoce con cui venivano iniziati questi ragazzini non c'era uno sforzo di adattamento al linguaggio costituito in precedenza, perché si costituiva proprio in quella sede.
Many girls have come to you with a line.
Oggi come oggi la bottega non esiste più. Negli anni 50, negli anni 60, con la costituzione delle scuole differenziate, si strutturarono dei progetti didattici che furono per molti anni considerati altamente validi. E parlo sempre di istituti d'arte e di licei artistici. Facciamo qualche esempio per differenziarli anche. Al liceo artistico di tipo tradizionale si facevano, e questo l'ho frequentato io a suo tempo, 10 ore la settimana di disegno di figura, 10 ore di disegno di ornato, poi c'era anatomia, c'era grafica, disegno geometrico e poi tutte le materie teoriche, storia dell'arte, lettere, matematica, scienze, eccetera, eccetera. Il progetto che è stato rinnovato e che attualmente viene proposto al liceo artistico prevede un totale di 7 ore di disegno. Questo ha prodotto un aumento notevole delle ore di materie teoriche, quindi si fanno delle discipline come l'inglese, la filosofia, la sociologia, altre materie che prima non si proponevano e che sono sicuramente molto utili, ma per fare questo si è tolto spazio alle materie tecnico-pratiche. Il risultato è che la quantità di ore che viene dedicata all'apprendimento delle tecniche, della metodica del disegno, si è ridotto al punto che non è possibile approfondire oltre un certo limite la conoscenza di questi argomenti. Se noi facciamo l'esempio con Giotto nella bottega di Cimabue, che disegnava, dipingeva o comunque lavorava sulle opere una media di 12 ore al giorno, vediamo subito come la sproporzione sia evidente. Il risultato era che per creare un professionista è necessario un apprendistato, è necessario un addestramento psicofisico, mentale e manuale che richiede comunque un gran numero di ore. Dall'altro lato avevamo l'Istituto d'Arte. L'Istituto d'Arte è una scuola che ha una tradizione molto antica e che ha delle caratteristiche che si legano al territorio sul quale l'Istituto d'Arte sorge, per cui i ragazzi che escono hanno un immediato contatto con il territorio che è pronto a riceverli. Facciamo degli esempi. L'Istituto d'Arte di Cantù ha prodotto in un secolo e passa di storia tutte le maestranze, tutte quelle abilità progettuali, manuali, tecniche che hanno creato l'arte del mobile nel Canturino. E ancora oggi i mobilifici di Cantù sono famosi nel mondo, sono quelli che arredano le case di mezzo mondo con i loro mobili, con i loro intagli, con le loro abilità che sono state selezionate e distillate da una sapienza che è, senza esagerare, centenaria. Nell'Istituto d'Arte le ore di laboratorio, di tecnica, tendevano e tendono ancora, per fortuna, a ricreare quell'ambiente di bottega che altrove non esiste più, perché l'artigiano non ha certo la possibilità di prendere in casa degli apprendisti in giovane età per addestrarli e tirarli su. Oggi come oggi l'apprendistato inizia sempre dopo la scuola dell'obbligo, quindi parliamo di persone che hanno già superato i 20 anni. È possibile, ci si chiede, incominciare da grandi, cioè da ventenni, dopo avere già completato il proprio sviluppo neurologico, diventare degli professionisti di un certo settore dove le abilità manuali sono così fondamentali? È possibile? Pensiamoci un attimo, ascoltiamo un po' di musica e poi ci riproponiamo il quesito. Love is the place to be. Secondo la mia esperienza, non è possibile riuscire a insegnare qualcosa di tecnico pratico a livello professionale a una persona che ha già strutturata completamente la sua organizzazione, chiamiamola così, cerebrale. Provate a pensare a qualcuno, sicuramente qualcuno tra voi l'ha fatto, ha provato a studiare pianoforte o a imparare danza in età non verdissima, a 30 anni magari, e avrà scoperto quanto è difficile fare proprio un linguaggio, perché di linguaggio si tratta, che non c'era appartenuto fino a quel momento. È stato dimostrato da studi autorevoli che l'apprendimento del linguaggio può essere strutturato in modo permanente solo fino verso i 16-17 anni. Dopo questa data, la morfologia cerebrale è così composta che non può trasformarsi, e quindi ogni apprendimento avviene per via razionale e teorica. Provate a pensare a un violinista, provate a pensare a un pattinatore. Per arrivare ai livelli di eccellenza con i quali ci hanno incantato, per esempio, durante le Olimpiadi, non hanno certamente iniziato qualche mese prima. È indispensabile e assolutamente necessario che tutte queste abilità vengano impostate in età molto precoce. Dunque, cosa deriva da questo principio? Se questo principio fosse chiaro a tutti, si renderebbero conto, e parlo di chi ci governerà o chi ci ha governato, perché non cambia, al Ministero della Pubblica Istruzione, che oggi si chiama dell'Università e della Ricerca, dovrebbe stare comunque qualcuno che è attento a questi dettagli, perché non sono dettagli, da questi dettagli derivano dei principi fondamentali. Se è vero che per tutte le discipline artistiche, la musica, l'arte, lo spettacolo, le abilità ginnico-sportive, è indispensabile avere un addestramento precoce, queste scuole non possono in nessun caso seguire lo stesso tipo di percorso didattico che seguono le scuole di tipo generico. E parlo dei licei, parlo degli istituti professionali, parlo di questo tipo di scuole. Quindi le scuole d'arte, così come i conservatori, le accademie, devono avere una struttura e un percorso didattico formativo autonomo. Soltanto così noi possiamo tirar fuori dei professionisti. Se gli facciamo fare poche ore, impareranno soltanto i 4 rudimenti, saranno dei pregevoli dilettanti, degli aspiranti, ma non riusciranno a essere dei professionisti, perché gli mancherà il corpo professionale. Di questo sono convinta, e sono convinti tutti coloro che insegnano le mie discipline, perché lo verifichiamo tutti i giorni. Speriamo che sia un elemento che arrivi alla consapevolezza dei più alti gradi. Lo speriamo davvero, perché il nostro passato è una grossa responsabilità. Noi siamo nani sulla testa di giganti e abbiamo il dovere di trasmettere ai nostri eredi quello che abbiamo ricevuto dal nostro passato. Non abbiamo il diritto di farlo spegnere, di farlo finire.
Babes. Bienvenue, c'est Joe.
Thank you.
Sempre Emanuela su Radio Imago vi sta parlando delle scuole d'arte e dei licei artistici. Vi parlo del mio istituto d'arte, quello in cui insegno, in cui io insegno una materia che si chiama progettazione di decorazione pittorica e si fanno delle esperienze a largo raggio. Noi in 5 anni insegniamo ai ragazzi a fare dei progetti, partendo dall'esecuzione, quindi i primi 3 anni, gli insegniamo tutte le tecniche. Insieme con progettazione ci sono le discipline di laboratorio di lacche e dorature e di tecniche murarie. Quindi si sviluppa un progetto in progettazione, che nei primi 3 anni si chiama disegno professionale, e poi viene realizzato nei 2 laboratori attraverso le tecniche che abbiamo detto. Tecniche murarie significa fare l'affresco, il graffito, il mosaico, ma imparare anche le tecniche di base, che sono la tecnica dell'acquarello, della tempera, del collage. Si fanno anche esperienze di stampa, si fa acqua forte, acqua tinta, punta secca, e quindi si fa la stampa seriale, si imparano ad usare materiali i più diversi, si fa della ceramica. Poi ogni istituto d'arte, come dicevo prima, è legato al territorio, così come l'istituto d'arte di Cantù è legato al mobile, perché lì si fa arte del legno soprattutto. Abbiamo per esempio a Faenza un istituto d'arte che si occupa di ceramica, la ceramica di Faenza è famosa, e fuori dalla scuola si trovano quei laboratori che hanno reso famose queste ceramiche, queste piastrelle, questi decori che sono estremamente caratteristici e ormai tradizionali. Possiamo citare l'istituto d'arte di Ravenna, dove si fa il mosaico. Lì è una tradizione addirittura che affonda le radici nel passato remoto, parliamo dell'arte bizantina. Queste arti possono essere perpetuate nella loro tradizione, possono produrre i restauratori che terranno in piedi queste opere quando avranno bisogno di essere sistemate. Possono essere le scuole che sforneranno i futuri creatori di arti magari differenti, di sviluppi imprevisti, imprevedibili, perché l'arte si rigenera continuamente. La creazione non è mai ripetizione, anche quando c'è un ritorno, è sempre una rivisitazione con occhi diversi, se naturalmente l'artefice è una persona colta, per cui è possibile che si continui questa tradizione che per noi è straordinaria. Noi abbiamo da sempre avuto docenti e studiosi di didattica che vengono in Italia per capire come sia stato possibile questo miracolo che negli altri paesi non c'è, e arriviamo al punto da mettere in discussione i nostri programmi, da pensare di semplificare, di azzerarli o di prendere a misura modelli scolastici che sono estremamente poveri da questo punto di vista. Non facciamo questo errore.
There's no
Sempre Manuela da Radio Imago. Adesso facciamo una piccola pausa perché questo discorso è complicato, è complesso, è articolato e mi verrebbe voglia di dire 100 cose. Allora lo interrompiamo un attimo e parliamo di una ricetta che è una piccola consuetudine simpatica. Il piatto che ho in mente di proporvi è un piatto quasi estivo e serve sempre da incoraggiamento per questa benedetta primavera che tarda a comparire. È un piatto molto decorativo che si può preparare quando abbiamo degli ospiti e vogliamo stupirli un po'. Intanto si prepara della gelatina con la colla di pesce, di quelle già pronte, seguendo le istruzioni del pacchetto. Si stende un pochino di questo brodo sul fondo di una teglia trasparente, di una pirofila, e poi la si mette in frigo a rapprendere. Nel frattempo avremo scottato un peperone giallo e l'avremo tagliuzzato a falde molto sottili cercando di dare loro la forma allungata dei petali del girasole. A parte avremo preparato in una larga padella un bel po' di zucchine tagliate molto sottili, con della cipolla affettata finemente, del dado sbriciolato, e avremo fatto cuocere, stufando lentamente, queste verdure fino a farle diventare una sorta di pappa. Quando saranno completamente cotte e ben fredde, le mescoleremo con del parmigiano grattugiato e dei dadini di prosciutto se piace. Dopodiché riprenderemo la nostra teglia che avevamo lasciato in frigorifero con dentro il primo strato di gelatina. Sul fondo dello stampo disporremo le falde del peperone giallo messe in cerchio, tenendo le punte verso il centro, in modo tale che appaia come un fiore di girasole, lasciando un buco al centro. Al centro metteremo delle olive nere tritate a pezzettini. Sopra tutto questo strato di verdurine metteremo il composto che abbiamo fatto cuocere e raffreddare di zucchine e cipolle. Dopodiché completeremo il tutto schiacciando ben bene con una paletta di legno e ricopriremo il tutto con il restante brodo della gelatina. Rimettiamo in frigorifero la nostra teglia e ce la lasciamo per diverse ore perché deve diventare ben soda. La gelatina deve inglobare completamente questa torta di verdura, che non ha pasta e che quindi è molto leggera, è una sorta di accompagnamento a un piatto di carne o di pesce, piuttosto dietetico, però è estremamente gustoso e molto decorativo, perché una volta che avrete rigirato il composto di verdura, il timballo di verdura su un piatto, avrà la forma di un girasole col cuore scuro e petali fiammeggianti e luminosi, gialli come il sole. E speriamo che sia un buon augurio di primavera. stavamo parlando dell'istituto d'arte e delle varie esperienze che in questa scuola si fanno nei 5 anni, perché questa scuola finisce con l'esame di Stato al 5° anno. Tra le varie esperienze sono state introdotte recentemente anche le tecniche multimediali, perché l'uso del computer ormai è assolutamente necessario, soprattutto quando si parla di manipolazione d'immagine, per cui in decorazione pittorica è possibile fare anche il fotoritocco, la manipolazione fotografica dell'immagine dipinta, disegnata, scansionata e modificata in mille modi. Quindi dicevamo prima che le esperienze che si fanno sono a largo raggio per permettere ai ragazzi nei 5 anni di capire a quale specialità si vorranno rivolgere, che faccia parte della comunicazione visiva, perché nell'ambito della comunicazione visiva esistono moltissime professioni e non è possibile intuire quali sono le proprie abilità all'interno di queste professioni così diverse tra loro. Pensiamo all'esempio del restauratore o del mosaicista, e se li confrontiamo con il lavoro che fa ad esempio il grafico pubblicitario, ci rendiamo conto che sono due mondi diversissimi e apparentemente molto lontani tra loro, anche se in realtà traggono origine dagli stessi fondamenti, che sono quelli della composizione, dell'armonia, del colore, dell'equilibrio, dello studio dell'estetica, dello studio dell'arte. Tutte queste componenti alla fine indirizzano il ragazzo a capire, a scoprire, proprio praticandoli, quali sono i suoi punti di forza, quali sono le sue abilità. Il punto di vista dell'insegnante di discipline pittoriche, è molto diverso dal punto di vista dell'insegnante di una materia teorica, perché, come si può spiegare, nelle nostre discipline una persona non fa ciò che sa, ma fa ciò che è, manifesta ciò che è, quindi mette se stesso in gran parte dentro quello che sta facendo. E trattandosi di ragazzi in crescita, in formazione, che arrivano da noi disorientati, infantili, superficiali, ma curiosi, e noi li vediamo crescere giorno per giorno, li vediamo sviluppare delle attitudini che loro nemmeno sapevano di possedere. Allora ti viene in mente la maieutica socratica. Socrate diceva: io sono come la levatrice, che era mia madre. Lei aiutava a partorire bambini, io aiuto a partorire le idee, aiuto le persone a tirare fuori quello che già posseggono, quello che già hanno dentro. E questo è il principio a cui noi ci atteniamo solitamente.
Writing. all in combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's our hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.
I'm legal alien,
I'm self-flesh, no matter what they say.
Manuela, sempre su Radio Imago, vi sta parlando delle scuole d'arte e del progetto didattico dell'Istituto d'Arte. Perché va salvato questo progetto didattico, che ha bisogno di essere comunque rinnovato, recuperato, reso flessibile, ma non può essere assolutamente azzerato né ridotto a una scuola di incoraggiamento? Quindi il numero di ore che noi facciamo nelle discipline di indirizzo è assolutamente necessario. Anche perché, vi parlo soltanto delle esperienze che sono state fatte recentemente, noi partecipiamo a concorsi pubblici a cui facciamo partecipare questi ragazzi per metterli in condizione di misurarsi con qualcosa che non sia un criterio semplicemente didattico, ma per avere un contatto reale con quello che è il mondo delle richieste di fuori. Quindi quando c'è un concorso, per esempio, di ideazione di un decoro per dei piatti da collezione o per delle piastrelle o per dei tessuti, delle cravatte o per degli snowboard, soggetti decorativi per ombrelli, tazzine, paraventi, noi partecipiamo con i nostri alunni e posso dire, magari dandomi un po' di aria, che spesso portiamo a casa anche dei riconoscimenti. Questo significa che lo spazio per questo tipo di scuola, per questo tipo di istruzione c'è ancora. E anzi, sempre più notiamo che nel mondo degli oggetti che ci circondano, degli oggetti prodotti industrialmente, la decorazione ha preso sempre più importanza. Dopo quasi un ventennio di eclissi in cui avevamo solo le tinte unite, in cui tutti gli oggetti erano interessanti più che altro per la forma che avevano, più che per le decorazioni, vediamo che invece oggi il decoro è tornato prepotentemente alla ribalta in qualsiasi settore della produzione industriale, dal tessile al mobile, all'oggetto d'arredo, all'abbigliamento, all'accessorio moda. Quindi lo spazio per la creazione dei decorativi è assolutamente esteso e vario, quindi noi dobbiamo offrire a questi ragazzi la possibilità di proporsi sul mercato non soltanto nazionale ma internazionale, perché non dimentichiamoci che noi esportiamo creatività. I nostri creativi sono quelli che vanno all'estero e si fanno notare. Lasciamo quindi questa possibilità e cerchiamo di collegare magari maggiormente, sarebbe più bello se la scuola avesse la flessibilità e la possibilità di entrare maggiormente nel mondo della produzione, di fare degli stage che fossero veramente seguiti e curati dalla scuola. Ma qui forse parliamo di fanta educazione.
left in my heart written on my face. And it would behoove me and my soul if I did state my case. And so it's truth is real and real is truth is truly must be told. That you got to be the sweetest somebody I know. It's your love for life, your love for God, your love for loving more. And you express your love in ways like I've never known before. There's a record kept on who's the sweetest, let the record show. That you've got to be the sweetest somebody I know. You are the sweetest somebody I know. And that is why I can't help but love you so. In a time when people are on with making sure that they're okay, you pour out your love every second, every minute, every hour of the day. I'm not trying to blow your horn, I'm only saying what it's on. That you've got to be the sweetest somebody I know.
Internauti, io spero di non avervi annoiato parlando di scuola e di scuola d'arte, per di più che è un istituto che pochi conoscono se non quelli che in qualche modo hanno avuto occasione di incapparvi. Però è il nostro mondo e è la fucina nella quale creiamo le manine d'oro che poi dovranno diventare artisti, mani d'artista in un futuro. Se noi non investiamo nella scuola, non permettiamo alla scuola di crescere, di essere veramente il vivaio dove si forgiano le forze del futuro, e non teniamo conto che la creatività non nasce dal nulla, non è casuale, non viene fuori per caso. La creatività non è un dono del cielo, è un dono del cielo il fatto di avere una tradizione straordinaria da portare avanti. Bisogna rendersi conto di questo e bisogna fidarsi del proprio passato e della propria vocazione. Se fossi ministro della scuola, cosa farei? Avrei un elenco lunghissimo di cose da fare. Sburocratizzerei prima di tutto l'istituto della scuola, lasciando una maggiore elasticità. Darei una maggiore responsabilità ai professionisti che ci lavorano. Nella scuola ci sono grandi cervelli, ci sono grandi persone e c'è molta passione, perché ci vuole passione per fare questo lavoro. Non si può fare per forza e controvoglia, soprattutto con gli stipendi che al momento sono i più bassi d'Europa. Io credo che si debba investire, ma anche differenziare, si debba riconoscere il merito reale, si debba avere il coraggio di stabilire dei livelli e dei gradi di carriera, perché questo viene fatto in qualsiasi tipo di professione, in qualsiasi istituto, in qualsiasi azienda, anche se io penso che non può essere adottato nella scuola il criterio che viene adottato nelle aziende. Nelle aziende vige giustamente il criterio del profitto, ma il profitto che si può ottenere in un'azienda come la scuola non può essere valutabile e quantificabile in termini economici. Assolutamente. Noi investiamo nel futuro, investiamo in un potenziale che potrebbe esserci restituito sotto mille forme, ma non è prevedibile, non adesso. Negli anni ci sono stati moltissimi ministri, da che mi ricordo, da quando ero studentessa, che si sono avvicendati e si sono trovati un problema molto grosso da risolvere. Nessuno di questi, a mio modo di vedere, si è mai neanche lontanamente avvicinato a quello che poteva essere uno sviluppo proficuo. Io spero che chiunque ricoprirà questa carica, di qualunque parte sia, abbia qualcuno che all'orecchio gli suggerisca di guardare avanti e con nello stesso tempo di guardare anche indietro, perché noi siamo figli di quello che c'è stato prima di noi. Non possiamo rinnegare il nostro passato, ed è grazie a un grande passato che possiamo creare anche un grandissimo avvenire. Io ci credo davvero. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi, amici di Radio Imago. Se volete scrivermi, vi ricordo, l'indirizzo è artemisia@radioimago.net. Ditemi cosa ne pensate. E ci ritroviamo qui alla prossima puntata. Un abbraccio a tutti da Emanuela.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.